Buon pomeriggio, sì, Mauro Bergonzi, benvenuto.
Ciao Mauro.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Mauro. Perdonaci che oggi stai un po' con noi perché c'è un po' di bufera. Allora senti, io voglio subito rispondere, siccome
tra poco... nel frattempo io continuo a preparare da mangiare.
Vai. Poi ci dici che cosa stai preparando per San Valentino, hai qualcosa di stai preparando qualcosa?
No, ma che San Valentino, qua devo preparare da mangiare, i miei figli che devono giocare a pallone, non andare a fare allenamento e quindi c'è poco da preparare,
grande. Ma sì, ma basta questo San Valentino, ma non se ne può
ma
più.
Come
dai,
basta?
Ma è un giorno normale,
ma
che
no,
è sta
è
storia,
dai. Poi viene di venerdì, è perfetto.
Perché sì. Fa, scusa?
No, perché è bello.
Mamma mia.
Puoi uscire domani.
Noi abbiamo Cinzia che da oggi e da stamattina che mi sta dicendo ma festa San Valentino non lo festeggi, Marco, ma com'è possibile? Ma... No, a me non c'è proprio niente, zero.
Siete aridi.
Mamma
siete
mia,
proprio
vedi,
aridi.
Mi sta accusando di aridità
non
da stamattina.
Non c'è romanticismo qui.
Allora, caro
vado via.
Caro Mauro Bergonzi, addirittura qui c'è un ascoltatore che dice adesso vi aggrappate alla coda dell'occhio del difensore. Me ne vado, non vi ascolto. Ma non nessuno si è aggrappato alla coda dell'occhio. Io ho tentato di dare, adesso sentirò Mauro Bergonzi, una spiegazione con l'ultimo episodio. Siccome tutti lo hanno paragonato a quello di Cerri dicendo che è simile, ma simile non significa uguale, c'è una similitudine ma non significa uguale proprio nel linguaggio, altrimenti dico uguale, e siccome non è uguale a mio giudizio ho tentato di dare una spiegazione, però adesso c'è l'arbitro, la facciamo dare a lui. Mauro, l'ultimo episodio accaduto ieri, ritorniamo su quello?
Beh, ieri sicuramente devo fare la solita premessa, perché sennò poi se ci concentriamo su quell'episodio lì ognuno potrebbe dire
sì.
Quello che vuole. Premessa, diciamo che sono rimasto un po' deluso dalla prestazione
sì.
di Paolo Valeri, perché
anche
è stato
sì.
un ottimo arbitro
anche
e soprattutto anche di grandi personalità e esperto. Ieri è un po' sfuggita la partita di mano. Gli episodi vanno al di là della partita, perché sono stati episodi difficili. Quello lì dell'ultimo episodio è un qualcosa di particolare. Se tu fischi rigore sarà del Milan, se non fischi rigore sarà della Juve. E se ne può discutere. Lì ci vuole un'interpretazione del regolamento, perché lì bisogna interpretarlo. Ognuno in base alle sue conoscenze calcistiche, in base alle sue esperienze, può dare una risposta. Il regolamento quest'anno che è più restrittivo o meno restrittivo, non si capisce più niente, ragazzi. C'è un giocatore di calcio, intendo Calabria, che saltando di testa per fare una giocata, spalle a Ronaldo, nello scendere al braccio un po' largo, e il pallone gli finisce addosso. Allora, mi hanno sempre insegnato che se non c'è distanza, se un tiro è molto forte, violento, e se sicuramente il braccio non va verso il pallone, non è mai calcio di rigore, ok? Questi tre parametri ci sono tutti. Però da quest'anno c'è anche che se il braccio è largo, sono quasi, come dire, se il braccio è largo sono affari tuoi. È così, ragazzi, passate, ma è così. Perché l'arbitro in campo live dice in maniera chiarissima e nettissima non è rigore, posizionato benissimo oltretutto,
sì.
Perché? Perché quello lì non lo fischierebbe mai nessuno, ma nel momento in cui tu vai al monitor richiamato dal VAR, richiamato giustamente dal VAR, perché è un episodio dove devi andare a rivedere,
esatto. Rivedendolo,
con un braccio largo, la cosa più facile da fischiare è il rigore. Tu mi dirai cosa ci hai raccontato, Mauro? Non vi racconto niente, perché io sono stufo di queste interpretazioni, sono stufo del regolamento che l'IFAB ha voluto dare sui falli di mano, perché ha creato un casino clamoroso dove non se ne esce fuori,
e dove questi
arbitri poverini fanno veramente fatica a dare un'interpretazione, perché di questo episodio è difficilissimo. Difficilissimo.
No, ma io sono d'accordo. E guarda che andandola a rivedere, in effetti puoi anche in qualche modo cambiare la decisione.
Mauro,
però aspetta,
non c'è un arbitro al mondo che lo fischia fischierebbe.
Che lo fischierebbe, ok. Mauro Bergonzi, ti fermo un attimo, abbiamo un break, sì. Poi torniamo perché si uniscono a noi per questa chiacchierata altri due ospiti e così parliamo un attimo ancora di questa situazione e anche di questa novità proposta dalla FIGC, sì, proprio che riguarda il bar.
Poi ti faccio anche un'analisi completa su anche sugli altri episodi, però,
no, perché sì, sì, certo. No, ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, ma ti abbiamo chiamato apposta, abbiamo iniziato, grazie, dall'ultimo, ma torneremo anche su tutti gli altri, ci mancherebbe. Mauro, okay, Bergonzi tra poco con noi. Siamo tornati di nuovo con voi, sempre in diretta Maracanã in questo pomeriggio. Marco Piccari, Cinzia Santangeli, poi c'è anche con noi oggi, rimane fino alle 14 con noi Vincenzo Marangio.
Di nuovo buon pomeriggio.
Ciao Vincenzo,
a tutti.
Ben trovato. Si uniscono a questa chiacchierata che stiamo facendo. C'è sempre l'arbitro Bergonzi, giusto Cinzia?
Sì, è presente. Bergonzi. Eccolo.
A che punto sei della tua cucina? Che sei buttato giù l'acqua?
Sì, l'acqua l'abbiamo messa sulla cosa.
Bene, ok, bene. Diamo anche il buon pomeriggio al,
un al altro direttore Paolo De Paola. Buongiorno.
Ciao,
direttore.
Paolo, ben
trovato.
Ciao direttore.
Allora, ciao. Approfittiamo del direttore perché sappiamo che lo dobbiamo lasciare tra pochi minuti. Allora, prima di ritornare agli episodi singolarmente con l'arbitro Bergonzi, io farei un giro coinvolgendo l'arbitro, coinvolgendo Vincenzo, partendo dal direttore De Paola, che cosa ha detto la partita ieri sera. Aspetta, direttore, che c'è un altro, si aggiunge un altro carissimo ospite. Vai.
Eh sì, abbiamo anche Roberto Perrone. Buongiorno.
Ciao,
Roberto.
Roberto.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao, allora, che ciao cosa ha detto? Ciao Roberto. Che cosa ha detto Milan Juventus ieri sera? Parto da De Paola.
Ma io ho letto il pezzo di Perrone e lo condivido dalla prima all'ultima parola, quindi sono d'accordo. Sono d'accordo che la partita di ieri ha detto che il Milan è in guarigione, cioè è una squadra che sia contro l'Inter sia contro la Juve ha più demeritato che portato qualcosa a casa di concreto, ma di convincente sì, mentre invece la Juve è sempre, come dire, meno dipendente da Sarri, o perlomeno Sarri si vede poco la mano di Sarri, e i giocatori in qualche modo stanno avendo una certa involuzione, insomma. Io noto che ci sono dei reparti, cioè, quando Sarri a un quarto d'ora dalla fine con i nomi in più è costretto a sollecitare Rabiot e Higuain a fare un pressing offensivo, vuol dire che qualcosa non va nella squadra, cioè neanche in 11 contro 10 fanno quello che dice Sarri, e questo è molto lacunoso e preoccupante.
Perrone.
Ma purtroppo secondo me Sarri è vittima del sarrismo. Cioè una grande abbaglio collettivo, il sarrismo non esiste, solo che lui è colpevolmente, ieri sera in conferenza stampa abbiamo detto che a precisa domanda ha detto che lui il sarrismo non l'ha mai incontrato, e questo è vero perché il sarrismo non esiste, solo che quando tutti hanno cominciato a parlare di sarrismo lui come dire l'ha un po' cavalcato, insomma, perché ovviamente faceva notizie, portava su le quotazioni, e quindi ci siamo cullati, e lui si è cullato anche diciamo in questa situazione, che però nei fatti non esiste, perché non esiste il contismo, per esempio, non esiste. Perché il contismo è, chiaramente uno gioca con una formazione, che uno schieramento che gli va bene, però diciamo, poi quello che l'allenatore dà a questo schieramento è un'altra cosa, non è solo lo schieramento, è la forza, l'attenzione, la concentrazione, lo spirito, eccetera. Quindi diciamo, al di là degli schemi c'è un altro tipo di presa di carico da parte di allenatori. Purtroppo Sarri è tutti noi stiamo aspettando il gioco di Sarri, ma il gioco di Sarri dipende dalle situazioni, quindi alla Juventus non potrà mai giocare col gioco che ha fatto da un'altra parte, al limite potrà mettere, come dire, fare il 4-3-3, fare il 4-4-2, ma il gioco non lo potrà, cioè il gioco che ha fatto al Napoli non è esportabile, perché non lo potrà fare nessuno, neanche con quei giocatori lì che sono un'altra cosa. Quindi lui paga questa attesa di un gioco che non potrà mai avere. Detto questo, poi, come ha detto giustamente il direttore De Paola, la situazione è anche dei singoli giocatori, c'è una situazione dei singoli giocatori che è molto bizzarra, cioè adesso vedremo, magari hanno fatto, io non me ne intendo di queste cose, leggo, hanno fatto la preparazione per poi uscire dal tunnel in prossimità della Champions, chissà, vedremo, però adesso c'è un'immagine di questi giocatori abbastanza inquietante, cioè Higuain e Dybala, al di là della forza fisica o della concentrazione, cioè, non tirano più in porta, cioè non prendono più la porta, cioè questo...
Roberto, però ti posso fare una domanda? Tu hai ragione, io seguo molto il tuo ragionamento, però ci sono stati dei momenti quest'anno, e penso ai primi 60 minuti di Juventus-Napoli a inizio campionato, alla gara a Milano contro l'Inter, alla gara a Madrid contro l'Atletico, in cui qualcosa in realtà si è visto, però è successo veramente raramente, quindi ci può essere qualcosa di più di spettatore?
Ma certo che ci può essere qualcosa di più. Secondo me quello che si è visto era una buona prestazione, al di là poi delle interpretazioni sul sarrismo, sul fatto che giocassero in un certo modo. Questo è vero, ma certo, sicuramente lui ha tentato di dare una struttura di gioco alla squadra che gli piacesse, che non gli piacesse. Purtroppo poi ha avuto delle difficoltà di vario genere, magari neanche lui ce l'ha fatta, non lo so. Comunque secondo me uno come lui paga tutta una serie. Poi io c'ho un po' la sindrome Robin Hood, permettetemi, io non conosco Sarri, lui quando è sbarcato nel grande calcio io ne sono uscito, quindi non ho mai avuto contatti con lui di nessun tipo, però quando tutti vanno addosso a uno mi prende subito da mettermi in sua difesa, questo allenatore pagherà a fine stagione, verranno messe sulla bilancia tutte le cose che ha più o meno fatto, sicuramente è un allenatore che paga tutta una serie di situazioni anche non derivanti solo dalla sua responsabilità, primo fra tutto il fatto che la Juventus, io lo ricordo sempre, quest'anno non ha praticamente costruito una squadra in cui c'è un giocatore voluto dall'allenatore.
Che questo è un punto importante, non è una cosa da poco, secondo me, nella costruzione.
Non è una cosa da poco, perché...
No, ti fermo un attimo, Roberto.
Certo, è vero.
Ti fermo un attimo.
Sono un investimento importante, perché anche se non rendono tantissimo, sono due che sono arrivati a parametro zero, quindi la società fa un investimento, al di là dell'allenatore che arriva. Quella è una strategia societaria che si fa, perché sono due giocatori che poi li rivendi, anche se fai 500.000 euro hai guadagnato 500.000 euro.
Certo. Allora.
Però poi, vi ricordate la famosa, chiudo velocemente, la famosa conferenza stampa di lui che dice sono sei esuberi. E questi esuberi dovevano essere esuberati e poi arrivare dei giocatori magari più vicini.
Che voleva lui. Sì. Allora, siccome tra poco dobbiamo salutare il direttore De Paola, voglio sentire velocemente un pensiero anche di Mauro Bergonzi e poi sento il direttore De Paola e lo salutiamo. Mauro.
Ma sostanzialmente sono d'accordo con quello che hanno detto i tuoi ospiti. Io ieri mi sono annoiato a vedere la partita, no? E guardare la Juve per questo periodo non mi dà grande piacere. Pensavo che con Sarri si vedesse un gran bel calcio come si vedeva a Napoli, obiettivamente tutto ciò non si vede, però i conti si fanno alla fine. Se riuscirà ad ottenere gli obiettivi, a vincere Scudetto, arrivare in fondo alla Champions, vincere la Coppa Italia, avrà ragione Sarri, altrimenti gli presenteranno il conto. Però detto questo, di roba tattica, di problemi che ha la Juve, tutto questo, io non me ne intendo, io ho fatto l'arbitro, bene o male che lo abbia fatto, ho fatto l'arbitro, quindi già gli arbitri
già un sacco di problemi,
ce n'è per ognuno.
Adesso veniamo anche da te, direttore De Paola, prima di salutare voglio chiedere soltanto una cosa, vado un attimo alla partita di domenica sera, Lazio-Inter, è la partita che ci dirà definitivamente, ci darà il valore definitivo delle due squadre, cioè se possono lottare fino alla fine Lazio e Inter per l'obiettivo più importante, per il titolo?
Ma io dico che in questo momento il valore della Lazio lo si vede, lo si sa, e quello dell'Inter che è ancora un'incognita. Quindi si ritrovano lì distanziate di un solo punto, ma la Lazio ha un cammino ormai consolidato, è una squadra che forse tra quelle di vertice, anzi sicuramente senza forse, è quella che ha un gioco un po' più marcato, più convincente, è una squadra che poi oltretutto disperde meno energie durante la partita rispetto alle altre due, perché sia l'Inter che la Juventus in qualche modo devono correre in affanno a recuperare delle situazioni oppure anche a girare un po' a vuoto, come succede per esempio a Sarri e alla sua squadra. La Lazio invece è lì, ha un centrocampo fortissimo, ha una difesa, ha un atteggiamento, chiamiamolo pure sornione, ma insomma di attesa senza forzare troppo i tempi. Quindi io mi aspetto più di vedere qualcosa dall'Inter che in dalla questa Lazio. Partita.
Quindi decisiva per l'Inter, possiamo dire, un po' più decisiva
secondo
per l'Inter.
Secondo me è molto importante per l'Inter.
Molto importante, dice il direttore De Paola. Direttore, ci sentiamo la prossima settimana per i commenti.
Grazie, un saluto a tutti.
A presto.
Ciao, direttore.
Buon proseguimento. Chiedo anche a Roberto Perrone e anche a Vincenzo Panaggio su questa cosa, poi ritorniamo un attimo sulla Juventus. Siete d'accordo con quello che ha detto il direttore Perrone?
Sì, sostanzialmente sì. Cioè, la Lazio fa un tipo di gioco molto più, non dico riposante, ma un certo gioco più semplice rispetto all'Inter o alla Juventus, nel senso più lineare, ecco, quindi meno dispersivo. Cioè Conte, per la sua mentalità, per il suo approccio al calcio, vuole giocatori che insomma che diano veramente tutto, che non speculino, che non stiano lì. Quindi insomma è un sia Sarri che Conte hanno bisogno di più partecipazione, mentre invece la Lazio secondo me bastano è più tranquilla, è più veloce, è più rapida e quindi anche meno dispersiva.
Vincenzo,
sì, no, io aggiungo semplicemente che la Lazio effettivamente è più collaudata, direi di più, quindi l'Inter si sta collaudando, anche Eriksen vediamo che lo sta inserendo un po' per volte, non so se giocherà dall'inizio contro la Lazio.
Sembra di sì, sai, sembra potrebbe di sì. Giocare.
Però è un giocatore sul quale sta lavorando soprattutto dal punto di vista fisico, perché Conte vuole che i suoi giocatori corrano tantissimo al netto di quelle che sono le capacità tecniche, quindi lo sta preparando nel modo giusto per averlo al top, però vedo
una
Lazio
90 minuti, sì. Anche 95.
Sì. Vedo una Lazio come progetto già pronto e un Inter come progetto che si sta preparando a essere pronto e pericoloso, però stanno tutte e due lì e stanno spingendo tutte e due la macchina al 100 all'ora, quindi ora sono curioso di vedere senza Lulic la Lazio quanto perde, sinceramente.
Che perde un giocatore comunque importante di rendimento.
Bisogna vedere che macchine hanno, se l'Inter ha una Ferrari e la Lazio.
Allora, io vorrei tornare un attimo, approfitto della presenza di Mauro perché ci sono un sacco di domande, Mauro, che riguardano gli episodi di ieri. Tu hai esaminato un po' l'ultimo episodio, siamo partiti dall'ultimo, no? Abbiamo anche richiamato quello che aveva detto Rizzoli. Ce l'abbiamo il passaggio, per favore, in regia? Lo sentiamo un attimo al volo?
Ok, qui l'arbitro non ha visto. Partiamo da questo presupposto.
Situazione di Cerri.
Il VAR sta controllando. Prima giornata di campionato lo reputa un braccio largo e dice vieni a vederlo, giudica. Rigiudica perché non l'hai visto. Il motivo è questo. Domanda che vi faccio: Cerri salta per prendere la palla di testa, colpirla di testa, non ci arriva di poco e poi cadendo va giù con un braccio così. È punibile o no? Questa è la disposizione che abbiamo dato noi. Questa è dinamica che è più importante della geometria. Cioè questo è un braccio a 45 gradi tendenzialmente punibile o potenzialmente estremamente punibile, che la prende punto d'impatto anche basso, cioè sotto il gomito, anziché all'altezza della spalla o su, quindi ancora diminuirebbe ancora di più la non punibilità, quindi il punto d'impatto del pallone può avere la sua importanza, però dobbiamo dare priorità alla dinamica rispetto al criterio geometrico. Siamo d'accordo tutti? Quindi per noi, e quello che abbiamo detto anche pubblicamente, questo è un errore che è stato fatto alla prima giornata di campionato. Fa parte del processo.
Allora, ecco. Qua, questa è la dinamica. Ti chiedo solo, la dinamica per concludere sull'ultimo, è la stessa? È la stessa?
Quindi, e gli sto dicendo, quindi...
Beh, dovrebbe prevalere, no? In questo caso la dinamica e quindi...
La
non...
dinamica, cioè, Nicola ci sono sempre cresciuto insieme, mentalmente parlando, abbiamo fatto tutte le trattine insieme, lui ha fatto molta carriera più di me, che tutte le finali più importanti. Lo conosco benissimo, ha parlato cercando di spiegare al massimo delle situazioni difficilissime. E parlare di dinamica, di geometria, tutte queste cose qua secondo me possono essere applicate a Genova per la ricostruzione del ponte Morandi. Noi stiamo parlando di calcio, Il calcio prevede che un giocatore, se salta di testa e nella, mentre sta cadendo, non può tagliarsi le braccia, non può. Allora, secondo me quello lì per dinamica non è calcio.
Non è rigore, dai, non è rigore.
Non è rigore. Il problema, aspetta, il problema è che il regolamento che impongono agli arbitri dall'IFAB. Infatti potrebbe per dinamica dirti che lo è, ma questo io, Mauro Bergonzi, per me questo non è rigore, questo okay. Non può essere.
Aspetti, Roberto, sei d'accordo? Dimmi solo sì o no.
Ma sì, io questo non è rigore, ma io ne avrei dati anche tanti altri. Comunque posso dirvi una cosa, il problema nostro è che noi sai benissimo qual è la mia posizione,
sì,
è che noi parliamo troppo di arbitri e troppo di decisioni arbitrarie,
sì,
questo
sì.
È il dramma del nostro calcio. Cioè io sono uno dei tre giornalisti italiani che, conclusa la partita, dato il voto all'arbitro, detto che quello poteva essere rigore o non era rigore, quello poteva essere espulsione, chiude i conti. Ecco, io non diventerò mai direttore di nulla, ma il giorno che divento direttore di una televisione, dopo finite le partite non si parla più di arbitri, non si parla più di decisioni arbitrali e si va avanti, cioè modello inglese. Cioè in Inghilterra non è che non si incazzino con gli arbitri, vi permettete
il
linguaggio
del
bardo di inglese, di Shakespeare. Il problema è che poi a un certo punto si chiude e si va avanti, capisci? Cioè noi siamo perseguitati dal rigore di Ronaldo, il gol di Turone, il fallo di mano, cioè il nostro calcio si appesantisce con questo. Il vero dramma è questo qua. Io quando ho visto ieri il fallo, ho visto, cavolo, questo giustamente, cioè non è che io vedo certi giocatori che ci pensano e ci tirano le mani così dietro, ma è una roba innaturale, una roba priva di qualsiasi senso. Però il giorno che hanno abolito, appunto come richiamava Bergonzi, hanno abolito il fallo, la volontarietà, e lì è territorio di caccia, lì Rizzoli può dire quello che vuole, ma poi alla fine si trova un povero arbitro lì nella partita a dover giudicare possibilmente in pochi secondi, poi adesso ci divertiremo con la vara chiamata che sarà una roba straordinaria.
Sei d'accordo? Sei d'accordo?
Sulla vara chiamata? Sì, ma con regole precise, regole tennistiche. Tu hai due vara chiamata per tempo, attenzione, questa è la regola, puoi chiamarne due, e poi non è che l'arbitro oltre a quelle due va a vedere 3-4 volte il VAR, no, l'arbitro arbitra tipo tennis come se non ci fosse la VAR, cioè lui prende le decisioni,
sì,
se tu non va. Praticamente la VAR a bordo campo si tiene solo per che l'arbitro va a vedere. Quindi praticamente ogni squadra ne ha 4 per tempo. Alla telegiochi sui punti importanti e poi, come dicono nei matrimoni, sei americani, quelle scene che chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre, no?
Sì.
Ecco, detto questo, hai la VAR a chiamata, te la giochi sui punti importanti, dopo alla fine della partita, Rocco Commisso, Pioli,
non parlassero più di arbitri, non parlassero più di arbitri, basta,
esatto,
fine, lo sai meglio di me, Roberto, e le polemiche continueranno, ma non sarà così, e le polemiche continueranno perché non c'è l'essenza proprio della cultura sportiva nel nostro paese, quindi non cambierà, lo dico da qua, adesso sento Bergonzi, non cambierà niente,
quando hanno detto togliamo la VAR, io mi ero schierato contro, perché per una questione filosofico-ontologica, perché io dico, nel calcio sbagliano i presidenti, sbagliano i dirigenti, sbagliano gli allenatori, sbagliano i giocatori, voi pretendete che l'unico che non può sbagliare è l'arbitro. Secondo me è una cosa ingiusta, ma perché? Perché la gente non accetta l'errore dell'arbitro, invece dovrebbe accettarlo in una società.
Sì. Poi c'è Andrea da Torino che scrive una cosa che fa sorridere, guarda, veramente la gente è fuori dal mondo.
Sì.
Fuori
proprio anche acqua con l'H.
No, ma a parte vorrebbe. Quello, ma è fuori dal mondo. Cioè, proprio fuori, mi fa una richiesta che è fuori dal mondo, cioè che veramente bisognerebbe un po' accendere il cervello. Però
chiamalo,
io lo dico con massimo
rispetto.
Secondo te, anche se un amico di qualcuno lo chiami in questo momento interviene per dirti che, ma io veramente.
No, non può.
Io, ma no, ma non può, ma ti rendi conto la gente che cosa arriva a pensare? Cioè, questa è proprio la follia totale del nostro ambiente. Mauro Bergonzi, scusami, tu sei d'accordo con questa chiamata che ne avevi parlato giorni fa? La vedi come una cosa positiva che possa aiutare a crescere?
Ma non so se sarà positiva o negativa. Tanto da noi ci sarà sempre polemica. Il dottor Perone ha ragione. Purtroppo però la cultura italiana prevede che l'arbitro sia colpevole di tutti i mali e quindi ci sarà per sempre anche con la VAR chiamata. Ora non credo che sarà come dice il dottor Perone, perché altrimenti verrebbe meno il concetto di eliminare il chiaro evidente errore. Se tu dai la possibilità esclusivamente agli allenatori di avere due chiamate e poi nella realtà al di fuori delle due chiamate succede un chiaro ed evidente errore e tu non lo utilizzi, viene meno il concetto di VAR, viene meno il concetto dell'utilizzo della VAR. Da noi è difficile far tutto calcisticamente parlando, poi il mondo degli arbitri l'ho vissuto ed è veramente complicato. È chiaro che i ragazzi, ogni tanto i miei ex colleghi, ogni tanto si complicano la vita anche loro. Secondo me ci sarà tra un po' la sperimentazione, però i paletti dovrà mettere come al solito l'IFAB. È chiaro che se l'IFAB metterà i paletti come ne ha messi per il fallo di mano, creerà ancora più confusione.
Sugli altri, Mauro, sugli altri episodi e poi ti lasciamo perché ci chiedevano anche.
Sugli altri episodi ti dico, sono state dette tantissime cose tra ieri sera e oggi. Allora, il giallo a Ibrahimovic è giusto,
sì,
è
netto. Certo.
Il giallo al giocatore Mina Castelleio è sacrosanto. Poi che non ci fosse fallo prima, dopo, però ora. Allora, ti ricordi Marco quando ti ho detto l'altra volta che ci sono i giocatori che iniziano a non avere rispetto degli arbitri, a protestare un po' troppo, sì. Ok? Allora, se adesso ogni volta che un arbitro sbaglia una fischiata, questi qui si mettono a Napoli, Lazio, Coppa Italia, manda a quel paese l'arbitro. Questo qui prende il pallone e lo tira per terra con un gesto più.
Follia, dai. Ma io se fossi allenatore, guarda.
La spallata, non ha fischiato la spallata di Dybala al giocatore del Milan, io ho capito, non ha fischiato il fallo, ci poteva stare il fallo. Ma cosa fai? Un'entrata del genere? Ragazzi, sono professionisti i giocatori, no, sono strapagati. Sarebbe anche l'ora che iniziassero un pochettino a mantenere il sangue freddo. Ciò, l'errore più grosso di tutta la partita è il mancato calcio di rigore per il fallo di Rebic su Quadrado, dove Valeri non può farci nulla perché dalla parte opposta non vede niente. In faccia all'assistente,
sì.
Dove c'è proprio un chiaro e deliberatorio intervento di mano sulla fascia,
Mauro,
di Quadrado. Proprio,
ti posso aggiungere anche quella gomitata di Kessié al limite dell'area?
Hai ragione, era al limite dell'area, però lì il VAR non può intervenire perché secondo me, ti dico il mio parere, io l'ho visto. Secondo me quello non era da espulsione, era un intervento da giallo, ma non da espulsione. In quel caso lì, essendo fuori d'area di rigore, il VAR non può intervenire. Valeri, secondo me, non ha visto nulla e quindi è rimasto lì. Certo, comunque chiedo scusa, c'era anche assolutamente quell'intervento lì che manca. Però il più grave è quello in area di rigore, perché di fronte all'assistente, una mano clamorosa sulla faccia di Quadrado, l'assistente non fa niente e scopre il VAR. Caspita, quello lì l'abbiamo visto tutti, è plateale, cioè roba, è lì che devi intervenire, che ti rimane sempre il dubbio, perché lì non sei intervenuto? Se io ti do uno schiaffo, tutta la partita hai ammonito per quelle, hai ammonito Ibrahimovic per quella cosa lì e quello schiaffone non lo giudicate, è lì che mi rimane un po' il dubbio, perché poi la chiamata, il dottor Perone ha detto giustamente la cosa della chiamata, ma in quelle situazioni in cui in campo non vedi niente, non capisci niente, non te ne accorgi, ma neanche dalle panchine. E allora non te ne accorgi, non fai la chiamata, poi ti rendi conto che c'è una situazione del genere e nessuno interviene. È lì che bisogna migliorare le situazioni dove tutti in maniera univoca dicono ma quello è rigore, fine, non c'è neanche da discutere. Il rigore è dato alla Juve ieri sera, quello ci sarà. Metà che dicono che è rigore, metà che dicono che non è rigore. Non se ne uscirà mai. Aspettiamo il responso di Rizzoli, ma ci potrebbe essere anche il responso di Collina, il responso del Papa. E tanto nessuno dirà, ognuno rimarrà nella sua opinione. Mentre quelle cose lì evidenti, è lì che bisogna intervenire e migliorare. Sulle cose evidenti, facili, dove è chiaro che quello lì sia fallo. Basta. Il resto lasciamo parlare, che tanto comunque ognuno deve parlare. Anche noi oggi pomeriggio.
Bene, perfetto. Mauro, noi ti lasciamo al tuo pranzo perché sei stato perfetto e hai riassunto tutto. E quello di De Vrij, ti chiedono se era rigore quello del, in Inter e Napoli, te lo ricordi sempre l'altra sera? Al tocco di De Vrij con la mano, l'avresti dato sì o no? Così
no,
chiudiamo.
Non l'avrei dato. Nemmeno no, non l'avrei bravo. Dato. No, non l'avrei dato.
Bene, bene. Mauro Bergonzi, ti lasciamo al tuo pranzo, ciao, e al tuo San Valentino. Ciao. Non so, non fai nulla, quindi fa un po' come te pare. Che ti devi. Va bene?
Io vi auguro un buon tutto a voi.
Grazie.
Sì, ma guarda che domenica sera ti devi preparare perché c'è Lazio Inter. Stai pronto e reattivo, che verremo a disturbarti nel corso
come
della
partita. Come al solito, c'è Inter Lazio, scusi, Lazio Inter, ma nel pomeriggio.
Nel pomeriggio, sai quante cose.
Roma.
Domani sera.
Ciao Mauro,
ciao Mauro, che voglio fare un ultimo minuto con Roberto Perrone e Vincenzo Marangio.
No, leggevo le parole di Commisso che è tornato addirittura sulla partita di ieri, quindi rincarando la dose, ha detto: "Non sono l'unico che ha parlato di ingiustizie, ho visto quello che è successo ieri al Milan".
Ecco. Se ne esce più Roberto, vedi? Non si riesce.
È questo che alimenta la...
Vabbè, lui deve cavalcare il suo cavallo di battaglia.
Però, capisci Roberto che è così che non si cresce mai.
Quello che stupisce di Commisso non è la questione sui rigori, non i rigori, la Fiorentina. È che Commisso viene dagli Stati Uniti of America. Cioè, dovrebbe marcare la differenza con i presidenti italiani.
Ma è italiano,
cioè, più italiano,
è italiano. È vissuto, parla come lo zio d'America, cioè sì. È uno italiano. Che viene dall'America, che dovrebbe essere andato in America e c'aveva 8 anni, dovrebbe essere impreso di un'altra mentalità. Lui fa i discorsi che fanno, che facevano 30 anni fa, 40 anni fa i presidenti italiani, cioè è l'arbitro, diamo rispetto e chiameremo il presidente della federazione, cioè. E se, cioè, uno così deve dire qualcosa di sinistra, di destra o di centro, comunque dire qualcosa di diverso
di americano.
Di americano, deve dire qualcosa di americano, cioè c'è un'altra cultura lì, cioè l'arbitro non è il punto della questione, cioè negli Stati Uniti o in Inghilterra, nella cultura sportiva anglosassone, porti qualcosa di positivo da questo punto di vista, no? Cioè, al di là degli episodi, non ci voglio entrare sugli episodi, se no non usciamo più. Come ha detto Bergonzi, metà considerano il rigore di ieri sera sacrosanto e metà inventato. Non usciamo, però ne possiamo uscire se qualcuno dice qualcosa di diverso. Cioè, mi spiego, ecco, proprio questo, cioè un presidente che viene da un altro paese, specialmente a grande cultura sportiva, dovrebbe dire qualcosa di diverso. Questa è la mia idea.
Bene, sono d'accordo con te. Bene, chiaro, bene, bene. Roberto Perrone, grazie e buon proseguimento.
Grazie a
presto.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao, ciao.